Eccoci qua ragazzi, eccoci qua, ormai stati bravissimi nella precisione, peggio dei svizzeri, salutiamo tutti i svizzeri. Eccoci qua, sono un appuntamento con Siamo a Foot, come sempre, immancabile appuntamento del sabato pomeriggio, in onda in diretta web radiofonica, fino alle 17 su radiofonica.com. Quindi se il mio amico Pierpaolo, qua PH, non vi sbagliate, siamo l'unica trasmissione più seguita da ETA 5, non si sa perché, però un giorno scopriamo perché siamo da ETA 5, l'unica trasmissione più seguita nel sito di Radiofonica. Come sempre, ogni sabato raccontiamo storie belle, di persone belle, quindi insomma di persone che hanno storie interessanti. Quindi oggi è stato, sono due ritorni, però due ritorni, uno e due con una novità. Adesso poi però farò presentare loro questa novità. E quindi parto, vi giro, se d'accordo, dai donne.
Certo,
faccio gli agenti uomo, poi
ce lavoriamo.
A posto. Quindi un bento, appunto, un bento vato, un bentornato, ormai sono diventati presenze costanti, ma poi devo dare un telegatto per il numero di presenze che hanno acquisito. Ben trovato Elvia, ciao Elvia.
Ciao, ciao a tutti.
E a Giusy, ciao Giusy.
Ciao, ciao. Venite
un po' più vicino tutte e due così vi sentono bene.
Sì.
Che fanno parte di una realtà, Randa Agility, giusto?
Sì,
Randa Agility,
di cui abbiamo parlato altre volte, però tu Giusy oggi mi hai portato qualcuno in più.
Sì,
giusto.
Allora, intanto abbiamo voluto portare degli allievi del nostro centro cinofilo,
okay,
così, anziché portare sempre i soliti istruttori, così ci dicono, ci racconteranno direttamente insomma il loro rapporto,
sì,
con gli animali. Però ho voluto portare degli amici che fanno sempre cinofilia,
sì,
presso un altro centro cinofilo, ma che vivono una realtà è un progetto molto bello e sono la Brigata Indipendente.
E quindi un ben trovato alla vicepresidente, a Valentina. Ciao Valentina,
ciao,
ben trovata.
Ciao a tutti.
Dell'associazione Brigata,
Brigata Indipendente
di Perugia, chiaramente.
Sì.
Poi
sì,
entriamo nel dettaglio. E con te c'è Federica.
Ciao a
ciao
tutti.
Fede, ben trovata.
Grazie.
Che ho scoperto, grazie per avermi fatto scoprire, fa parte anche di un'altra chiamata Cinofilia, però a Paragiti, giusto?
Giusto. Hai detto bene.
Ok, che tu ti tieni qua a Perugia, però non si fanno le gare?
Al momento purtroppo no, le gare si tengono in Emilia Romagna purtroppo.
Ok.
No, però mi alleno in Umbria, mi alleno.
Perfetto,
quindi,
ok.
Speriamo che più avanti ci sarà in Umbria, ma per il momento posso gareggiare solo in Emilia per la Paragiti purtroppo.
Ok, dopo ne...
Grazie a questo sono diventata anche campionessa mondiale di Paragiti, il gruppo 7.
Complimenti.
Grazie.
Insomma, tu devi tornare per continuare a scoperta.
Per mantenere il titolo.
Vabbè. E poi un ben trovato invece a Grazia, giusto?
Sì.
E a Federica,
ciao.
Grazie ragazze,
ciao,
che fanno parte invece dei
Randa
Agility.
Sì, allievi.
Allievi, tutti e due allievi. Da quanto
sì,
tempo?
Quasi due anni.
Io, sì, qui anche, sì, più o meno
okay,
due
okay,
anni.
Ok.
Che
fai cinofilia anche più.
Sì, va bene, che faccio Agility dal 2005, però...
Ok.
Ho girato vari posti e adesso sono arrivata a questo meraviglioso centro.
Poi entriamo nel dettaglio. E via, attività tutto bene? Si sta andando soddisfatta?
Sì, 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 soddisfatta. Penso che l'interesse delle persone verso la cinofilia stia sempre in crescita e questo è bellissimo, chiaramente, il nostro scopo, quindi siamo super contenti.
Ok, poi entriamo nel dettaglio. E invece un ben tornato, un ben... Ah, prima di salutarvi, fatemi salutare... ricordatemi il nome
Alessio.
Ciao Alessio, ben trovato. Oltre a fare foto mi ha preparato anche delle canzoni, bravissimo, quindi grazie Alessio per aiutarmi per essere qua con noi. E ben trovato a Vigio, ciao Vigio, anche per essere venuto oggi qua da noi. Buon hai portato con te, con te un'altra persona, ma è diventata una presenza.
Ormai sì.
Vi ho detto purtroppo, però.
Purtroppo per i radioascoltatori.
Di quarta, sì. Nicola, ciao Nicola, sì, ben trovato. Grazie Vigio per essere venuto. Di te parliamo di due progetti, mi sbaglio.
Sì, ne abbiamo un paio...
Abbiamo qualche novità.
Qualche novità.
Ci piace
novità,
poi questo connubio sì, con l'Agility, con i gruppi cinofili, perché tu sai che noi siamo di Borgo Sant'Antonio,
sì, sì.
Sant'Antonio Abate, protettore degli animali, quindi noi abbiamo una comunità...
E non ci ho pensato, ovviamente non ho pensato a Sant'Antonio, protettore
no,
degli animali.
No, è casuale, però come vedi le cose poi si incastrano un po' da solo con un panzano. E quindi noi abbiamo sempre un piccolo spazio Agility nel Borgo, che è proprio... Un Agility fatto in casa, voglio dire, no, che però serve appunto per far divertire quanti poi vengono alla festa, portano il proprio cagnolino perché è una festa la nostra interattiva, dove si partecipa in maniera attiva, per cui stessi cani e gatti vanno in chiesa per la benedizione, entrano in chiesa.
E sentendo insomma le storie sugli animali come vanno maltrattati, insomma, avere uno spazio è importante, quindi assolutamente. Allora, prima di parlare di realtà di giorno, siamo partendo da una realtà che ho la prima volta qua davanti a me, quindi una piccola, no, già introduzione. Che cos'è la Brigata?
Allora, la Brigata indipendente nasce per dare la possibilità ai nostri ragazzi che sono nello spettro autistico e comunque sia nelle disabilità più varie, varie, perché comunque sì. E vorremmo dargli la possibilità di avere un futuro, tra virgolette, normale, come tutti, quindi una vita indipendente, ecco perché si chiama la Brigata Indipendente, sia per quanto riguarda la vita che il lavoro. Okay. Quindi il nostro progetto sarà quello di creare un posto in cui loro potranno vivere e lavorare insieme. E diciamo che al momento siamo una realtà nuova, perché abbiamo un anno e mezzo, quindi ancora ci avremo tanto, tanto da fare. E abbiamo per ora 10 ragazzi che sono tutti in una soglia abbastanza comunque alta anche di possibilità, possono dare tanto. Il problema è che quando finisce la scuola questi ragazzi sono un po'
dimenticati,
bravo, perché è brutto dirlo, ma magari chi ha più difficoltà, ci sono i centri, cioè ci sono tante cose per loro che possono dare tanto nel mondo del lavoro e comunque nella vita quotidiana, non c'è. E quindi noi stiamo lottando per questo, siamo due famiglie, siamo due mamme che ci siamo messe in testa questa cosa, quindi stiamo evolvendo, stiamo facendo tanti progetti. Il prossimo, non so se posso già dirlo, ma il 2 aprile faremo una festa in discoteca.
Quindi la settimana, domenica prossima.
Sì, che è la giornata per la consapevolezza dell'autismo. Noi faremo una festa in discoteca invece che le marce, perché noi ci piace più far conoscere loro. Abbiamo già affisso cartelloni per Perugia, perché comunque vorremmo che vengano i ragazzi della loro età. Considera che parliamo di ragazzi dai 20 ai 28 anni più o meno, quindi una fascia d'età università, sì, insomma, sì, scuola, sì. Che
vaia.
Esatto, vengano a respirarli, a capire che comunque sia sono ragazzi che possono essere come tutti gli altri.
Ti faccio già una domanda difficile, no, scherzo, mi puoi anche rispondere, scherzo. Io lavoro a scuola con due ragazzi autistici, no?
Sì.
C'è, io vedo qualche volta a scuola e anche forse nel mondo esterno, c'è paura e non consapevolezza verso l'autismo?
Sì.
A giorno d'oggi ti parlo, eh?
Sì, esattamente sì. C'è paura perché non si conosce, e la conoscenza poi, no, ti fa capire quello di cui si parla. Spesso sono anche i genitori che hanno paura, i ragazzi li tengono in casa. E noi è anche a questi che vogliamo arrivare, far capire che possiamo fare tanto insieme. E quindi è necessario che questi ragazzi escano da casa, perché cioè finita la scuola, finisce il SAL, perché
sì,
c'è
sì,
il lavoro,
sì, borsa lavoro.
Borse lavoro che finiscono, nascono e terminano come se niente fosse, e i ragazzi sanno, imparano, vedono che possono lavorare, possono dire, cioè, ma so bravo però, eh. Poi finita la borsa lavoro stanno a casa.
Sì.
Quindi noi vogliamo arrivare a creare una situazione totalmente diversa, ma ci vorrà tempo, perché per carità, ci vorrà tempo, però devono conoscerli, devono capire che non è poi così tanto
ragazzi,
spaventoso.
Anche me sono ragazzi che in alcune cose, io da scuola, con i pagio, con internet, sono più bravi di me,
certo,
hanno delle qualità in alcuni campi veramente
esatto,
insomma,
ognuno
fantastico.
Ha la sua caratteristica, il suo, diciamo, la cosa che gli piace più, in quel campo sono...
No. Nella precisione, nella trilogia sono
esatto.
Web sono veramente meravigliosi. Poi ritorniamo.
Va benissimo.
Invece volevo chiedere, poi vado a grazie Federica, questa attività di volontari, va bene? Di allievi. Com'è nata? Da quanto tempo e com'è nata? Insomma, un attimo, raccontateci di voi.
Io nel 2020 ho preso un cagnolino. E, già
due anni fa
e subito ho deciso che volevo provare a farci agility, perché era una cosa che volevo fare da quando facevo le superiori all'incirca,
okay.
Solo che al tempo conoscevo l'unico centro cinofilo che era molto lontano da casa mia e mia mamma non poteva portarmi quel cane, era troppo complicato, e dunque mi era rimasta questa cosa. Poi sono cresciuta, ho preso un cane per conto mio E ho cercato dove poter fare agility e mi sono ritrovata a Randa Agility.
Imbattuta.
Esattamente. E così ho trovato un posto bellissimo, perché comunque è un ambiente di amici, cioè tra tutti, anche con diverse età, perché comunque ecco, io penso di essere tra le più piccole, poi ci sono quelli ancora più piccoli di me, oppure ecco, io sono più o meno la fascia più giovane. Però nonostante ciò è un gruppo di amici dove ci si diverte, si fanno tante cene, tante esperienze, si parte insieme, si va a fare le gare, divertentissimo.
Poi mangio ai cani, no? In mezzo agli animali che
sì.
sono, no?
Quindi penso sì, no? Poi comunque abbiamo tutti in comune
la passione. È importante.
Sì, cioè non è solo la passione, secondo me, del fare agility, ma è anche la passione di far vivere i nostri cani.
Verso gli animali.
Sì, felici, di vederli felici. Ecco, un po' questo.
Nata proprio cinofila, nel senso okay. che già nella culla io volevo i cani. Sempre chiedevo a Gesù bambino che mi portasse il cucciolo quando ero piccola. Proprio.
Poi ti hanno portato?
Sì, ma ho aspettato okay. fino a 14 anni, ho dovuto aspettare quando avevo 14. Però agility l'ho cominciata a fare appunto da circa quasi 20 anni fa, l'ho scoperta così, e invece io avevo questo centro vicino casa e ho fatto anche un periodo con 5 cani, poi sempre avuto molti cani, adesso ho 4 cani per esempio, okay. con uno solo adesso faccio agility, però in certi periodi ho coinvolto mio figlio che era un bambino, a 8 anni ha iniziato anche lui con un cane. E siamo stati quindi in questo ambiente molto bello, a me, per me è ancora ecco, entusiasmante, anche se io sono invece al contrario suo, di quelle forse un po' più âgé, come si dice, e quindi finché posso ancora avere un po' questa attività sportiva, la posso praticare, la farò sicuramente. E ecco, anche io sono arrivata da loro e mi sono trovata tanto bene, perché c'è un'atmosfera
giusta,
veramente bella, poi gli istruttori, tutto insomma. Niente da dire.
Insomma, se dico come sta andando, penso la risposta, penso bene, no? Proprio Dio te, no?
Sì, effettivamente, poi le stavo guardando, chiaramente chi ci ascolta non lo può sapere.
Non c'è la telecamera.
Però comunque, anche se so che si trovano bene da noi, però ogni volta che queste cose vengono esternate, per noi è sempre un'emozione, fondamentalmente sì. abbiamo creato questo posto proprio per stare fra amici e stare in serenità, far divertire i nostri cani, quindi sentire le conferme di chi ci ha conosciuto per questo motivo è sempre veramente emozionante, nonostante insomma no, uno... diciamo tra virgolette lo sai, le conferme a livello pratico, però quando te lo dicono
fa piacere.
Storia, sì.
Quanti siete complessivamente adesso?
Adesso siamo
anche
120
sì, soci. 120
soci.
Ok.
Da inizio anno, chiaramente. Quindi una bella realtà.
Il numero comunque non basso.
Praticano diverse discipline, c'è cioè chi fa adesso la puppy class con i cuccioli, l'obbedienza di base, poi non si sa se vorrà continuare con una disciplina sportiva oppure no, però insomma sì, è un bel gruppo, bello nutrito.
Beh, non credo, poi entriamo ancora nei dettagli. Voi che ne invece ha Federica, mi hai spiegato questa paragite, perché mi ha fatto una curiosità. Cinofilia paragite, dico bene, come funziona? Che cos'è? Andando un po' più nel dettaglio, vai.
Diciamo che paragiti funziona è uguale alla agiti normale che conosciamo tutti.
Ok.
L'unica differenza è che è un po' più facile anche per persone con sedere a rotelle, per esempio.
Okay.
Oppure con persone. O anche con persone che purtroppo non possono parlare.
Sì. Ok.
Con varie disabilità, però diciamo che è più facile, però è sempre il stesso succo, diciamo, degli agiti, solo che è più facile per le persone con disabilità, che purtroppo le gare di agiti purtroppo vengono fatte le gare in Emilia, purtroppo qui in Umbria ancora non l'hanno fatte, però noi abbiamo conosciuto la paragiti grazie a un nostro amico che anche lui purtroppo è affetto da autismo,
okay.
solo che lui di forma grave,
ok.
E grazie a sua mamma ci ha fatto conoscere, che siamo andati a conoscere queste gare a nord. Dobbiamo conoscere altre persone con disabilità.
Ti posso chiedere perché non c'è qua per curiosità mia, qui in Umbria dei campi? Perché insomma, no, allenarsi in Umbria e poi spostarsi in Emilia-Romagna in teoria non ha non c'ha senso, no?
Allora, la paragite al momento non si può fare qui, perché questa paragite non è fatta tramite l'AXEN, che sarebbe l'affiliazione in cui sia l'Andagite che la mia scuola di cinofilia, che si chiama Zappa Moleste.
Ok.
Quindi paragite al momento non è affiliata a AXEN, ma è affiliata a un'altra
organizzazione. Quindi è affiliata a una realtà precisa, diciamo, giusto?
Diciamo che è più, non è AXEN, ma è più CIS in questo momento, quindi... Non purtroppo al momento no, però in futuro,
speriamo.
In futuro potrà essere, speriamo.
Intervengo perché secondo me, un po' per il discorso che diceva Valentina prima, non c'è la consapevolezza che un ragazzo con delle disabilità possa fare uno sport del genere.
Sì, sì.
Quindi se noi riuscissimo a far conoscere questa realtà, loro nell'autismo in sé per sé, ma che un ragazzo autistico o comunque con altre disabilità possa fare anche uno sport, anche cinofilo, la gente ancora non lo sa. E torna al discorso di Valentina, che tengono i bambini, i figli a casa.
Sì,
se invece uno prendesse un cagnolino e magari provasse, o comunque venisse anche a informarsi a un centro cinofilo,
giusto,
poi gli allenamenti si fanno.
Poi a te vicino, no, poi ovviamente presentando le vostre storie è invisibilità, perché quando parli di autismo, invisibilità, quando uno si vede, si conosce, lo conosci, scusa, lo vedi e sai,
certo.
Invisibilità hai davanti, ma è come se non lo vedi. Quindi sentare la vostra storia, forse il problema è questo, cioè capire che sono realtà che abbiamo di fondo davanti, che ci sono, e non pensare che abbiamo davanti, ma le possiamo superare e quindi far finta che siano invisibili.
Esatto.
E quindi speriamo dai, che qualcosa possa...
Piano,
poi torniamo. Passiamo...
Sì.
A Nicola Vigili, che parliamo ragazzi oggi? Che novità ci sono, progetti? Vigili un po' macciandolo prima di iniziare, però adesso a voi il compito di...
Allora, guarda, io intanto faccio, come sempre, come sai, faccio anche da ponte tra la loro associazione e altre realtà. Anche perché in questa radio, Nicola già lo sa, il nuovo slogan è radiofonica, la radio che fa conoscere le associazioni, e già è successa questa cosa. Quindi io direi una cosa, intanto visto che la nostra amica Moira Paggi, venerdì, che salutiamo, Moira,
ciao Moira, l'ho invitata,
anche perché venerdì hanno inaugurato una sede a Borgo Trevi, la sede Anfas a Borgo Trevi, c'era anche il ministro che è venuto su da Roma, credo, quindi
complimenti a Moira, facciamo.
Complimenti a Moira, e adesso ci sarà venerdì, parteciperò come uditore a un'esperienza che fanno a Foligno, e sarà presente sia Moira che Eleonora,
che salutiamo
assolutamente, carità tutte e due. Allora, no, la sfida secondo me è questa, a questo punto le dobbiamo far incontrare con Moira, perché per tutto quello che hanno fatto non è possibile che non essere affiliati all'OXEN o no, e debba comportare un fermo così su quella che è la disabilità, eccetera. Io tra l'altro quest'anno sto facendo docente di sostegno, e mi è capitato, sto facendo delle esperienze con Nicola, abbiamo già parlato, molto anche particolari, belle, sto avendo anche diversi contatti con il mondo dell'autismo, tra l'altro con il mondo dell'autismo e con le API c'è una pubblicazione che abbiamo fatto insieme a API Insieme, quindi che salutiamo anche API Insieme,
assolutamente,
che sono stati loro a Piacenza eccetera, quindi hanno seguito anche loro API Mail eccetera, ci siamo sentiti e sanno già dei nostri progetti eccetera. Quindi anche lì come si sono comportati i ragazzi affetti da spettro autistico in presenza di, in questo caso, di API o di lavori di, quindi con la società, quindi molto molto importante, è stato pubblicato anche quello. L'altra cosa che anche per le altre signore, praticamente un altro anno ho saputo che nel caso lì di Foligno, quindi sempre con Moira si può fare questa cosa, vorrebbero inserire la pet therapy o comunque a scuola, quindi cosa meglio dei cani in un chiostro dove poter fare attività, insomma, quindi volendo sì, possono, secondo me, anzi se c'è bisogno faccio da tramite per questa cosa, così presentiamo alla referente l'inclusione la loro realtà, la loro cosa, quindi, anche perché la cosa peggiore, e qui è centrato proprio il problema, è non sapere che esistono determinate cose
che si possono
fare,
esatto.
guarda, noi stiamo vedendo tutti i giorni che ci sono cose che si possono fare. Ci sono tante persone che dicono, ah, ma veramente si poteva fare anche questa cosa? Sì, ma... Che poi sono cose anche semplici, è solo che bisogna solamente farle, attivarle. Sono canali che non sono attivati e basta.
Sì, cioè, sì, è quello il concetto.
Rimangono dentro le case le idee, i figli, eccetera. Dentro le case rimangono isolati. Quindi allora, siccome questo non va bene, a maggior ragione, ripeto, non è che per essere affiliati a una cosa o un'altra uno deve andare in Emilia a fare, anche perché è strategica l'Umbria, questo l'ho sempre detto, lo dico, è al centro dell'Italia,
è mezzo appunto di...
Quindi
c'è
ogni
da
volta...
dire che ci stanno lavorando da Luxen su questa cosa, speriamo che riusciamo, diciamo anche che Federica fa il campionato normale dell'Luxen con tutti, l'anno scorso ha vinto il campionato con tutti i neurotipici. Grazie. Come dico io, cioè comunque sia lei alla fine delle gare comunque lei le fa qui, fa tutto qui, però sicuramente pubblicizzare questa cosa, cercare di far capire a questi ragazzi, come dici te, che stanno chiusi in casa, che le attività si possono fare, sarebbe il top.
No, si possono fare, anche perché anche con Nicola insomma più o meno lavoriamo nello stesso modo, quindi sappiamo quali sono le potenzialità, bisogna evidenziare, tirare fuori, cioè capire qual è la potenzialità, riconoscerla e lavorare su quella. Anche perché ognuno di noi, no, è inutile che io mi metta a fare il ballerino, non so ballare, basta, non ho mai fatto,
siamo due, tranquilli,
cioè, quindi fatemi fare un'altra cosa, quello che mi piace, basta, è inutile voler andare. Ma questo lo dico anche come scuola, come didattica, cioè non andiamo sempre contro, vediamo che cosa c'è di bello e tiriamo fuori quello, basta, cioè noi,
se poi no, fa dire e fai si passa male, come si dice, no?
Sì, ok, però noi ci mettiamo un ponte,
no, quindi, no, assolutamente, esatto, no, no. Importante metterci i punti,
quindi,
no, assolutamente.
Quindi appunto secondo me anche il discorso Moira, questo è importantissimo, creare qualcosa, anche io amici, colleghi che sono istruttori affiliati a Oxen, che sono, stanno in Umbria, lavorano in Umbria e tutto quanto, quindi ci sono realtà, ci stanno realtà in Umbria su questo, che a maggior ragione insomma si può fare, insomma, perché no, anzi bisogna farlo, non è che ci vuole tantissimo, solo un po' di volontà secondo me basta. Quindi
io vorrei dire che forse anche più genericamente anche i bambini, cioè sarebbe bello che anche tutti i bambini giovani venissero più a praticare questo sport, perché non sono tanti, quindi magari fanno, quindi, nuoto, fanno però non sono tanti,
quindi
bambini
come età
che
via, praticano, cioè ragazzi,
quando
la
lo faceva mio figlio era uno dei pochi.
La cinofilia può essere praticata anche da bambini veramente veramente piccoli, il problema è che non è uno sport molto conosciuto,
okay,
che in certi casi c'è la tra virgolette difficoltà della gestione del cane. A volte quando un bambino chiede di avere un cagnolino in famiglia, gli viene detto di aspettare, come è successo a Grazia da piccola, aspettare l'età in cui se ne possono prendere maggiormente cura da soli. Quindi diciamo che questi due fattori fanno sì che la cinofilia sportiva non sia una realtà particolarmente conosciuta fra i giovani. I vari enti stanno cercando tantissimo di promuovere la cinofilia fra i più piccoli, però ancora magari appunto il genitore propone il nuoto, la pallavolo, il calcio, altri sport più conosciuti, senza sapere che c'è questa realtà, che è una realtà molto molto bella, ringraziando il cielo è veramente un bellissimo ambiente da frequentare, e un ambiente nel quale siamo sì avversari, ma siamo anche veramente tutti amici, accomunati da questa passione che abbiamo, anche fra club diversi. Comunque ci fa piacere incontrarci alle gare, ci fa piacere uscire insieme quando c'è l'opportunità di magari organizzare una cena, incontrarsi, e questa secondo me è una cosa stupenda che va assolutamente coltivata,
assolutamente,
perché non è scontato.
No. Bisogna a te, no? Invece non ho più nel mondo delle api.
Nel mondo delle api.
Che è stata preparata, che c'è l'ebollizione.
Avanti le donne, perché comunque noi lavorando comunque col mondo delle api, facendo api didattica, cioè abbiamo un apiario didattico urbano, tra l'altro al Borgo, e è niente, una società prettamente di api operaie, quindi sono tutte femminucce, quindi avanti, va bene. Allora, noi abbiamo fatto una bella cosa, oggi volevamo un attimo accennarvi a un nuovo progetto prenderà vita, diciamo, da ieri, che abbiamo avuto comunque anche dei riscontri ufficiali sul mondo della cera. Quindi siamo sempre in come api on air, siamo sempre nel mondo delle api, siamo sempre nel mondo, insomma, anche della didattica, quindi laboratoriale, eccetera. E la cera, per chi non lo sa, viene prodotta dalle api operaie, quindi femminucce, perché le api operaie sono tutte femminucce, quelle che lavorano, ceraiole, che durante la loro vita, generalmente tra il 10° e il 18° giorno, riescono ad avere sopra il loro addome, in mezzo alle scaglie, hanno delle ghiandole ceripare e fanno modo che ci sia questo essudato, che è liquido, poi diventa un pochino più a contatto con l'aria, un pochino più duro, sono le scaglie di cera. Quindi la cera sta sulla pancia, quindi sull'addome delle api operaie ceraiole in alcuni giorni. Questo significa che queste api, nel momento in cui scoprono di avere la possibilità di lavorare la cera, senza che la regina gli debba dire che cosa devo fare, già lo sanno da sole. Ecco, questo è un altro bel segreto del mondo delle api. Quindi, che facciamo oggi? Quello che possiamo fare, no? Spettacolare oggi, e lavoriamo la cera. Quindi, con la cera loro ci fanno la casa, ci riparano la casa, tutti i favi, eccetera. Indubbiamente la cera, conosciuta comunque anche nella storia, ce lo riportano dagli egizi, eccetera, è stata sempre utilizzata. È tornata molto in voga, soprattutto per preparati anche nella farmacologia, ma soprattutto in cosmesi. Mi piace dire un po' più cosmesi che sì, molto. Perché? Perché comunque la cera pura di api, comunque non ci sono problemi di allergie, eccetera, quindi non si può lavorare benissimo. Noi che cosa ci facciamo invece? Fino adesso con i laboratori a scuola ci abbiamo fatto le candeline di cera scaldando i fogli cerei. Perché? Perché davanti dei bambini, lavorando con i bambini dai 2 anni e mezzo di età a salire, quindi no, non possiamo portare il fornellino e fondere cera. Invece a oggi la novità è questa, che abbiamo avuto un finanziamento, quindi questo finanziamento è praticamente un'apparecchiatura, poi lascio la parola a Nicola. Questa apparecchiatura è una ceratrice a vapore, quindi una ceratrice che ci permette di fondere la cera. Quindi è un apparecchio professionale che serve appunto per recuperare, quindi a riutilizzare sia la struttura in legno dei telaini che vengono utilizzati all'interno delle arnie e dell'alveari, sia la parte della cera che possiamo recuperarla a vapore, quindi già è anche abbastanza, diciamo, pulita, insomma. In questo modo è come se fosse una piccola lavatrice, in poche parole, funziona come una pentola a pressione, quindi ci si mette un po' d'acqua, si scalda e questo a vapore andrà a sciogliere la cera. Quindi le dimensioni sono quelle di una lavatrice con carica dall'alto, e invece il funzionamento, il meccanismo è così: all'interno di questa gabbia, che è in acciaio, tra l'altro abbiamo scelto acciaio alimentare proprio anche per maggiore sicurezza, tutti in acciaio alimentare, vengono fusi i panetti di cera, eccetera, o la cera dai telaini direttamente. Colerà fuori attraverso un rubinetto e possiamo quindi recuperare cera fusa. La cera fonde generalmente tra i 60 e i 62 gradi, comunque 60 gradi diventa un pochino, si risolidifica. E questo è un processo diverso, perché in questo modo noi cosa possiamo fare? Possiamo fare la cera magari con degli stampi. In questo modo, sì. E avere anche una produzione, perché stiamo pensando, l'apparecchio è un apparecchio professionale per l'apicoltura, però stiamo pensando di riutilizzarlo proprio per fabbricazioni comunque di candele di cera in pura cera d'api. Voglio ricordare l'importanza della cera, intanto è il supporto creato appunto dalle api, che poi gli apicoltori riescano a recuperarla questa cera quando fanno la smielatura, quindi quando vanno a tagliare la parte dei telaini, quindi a disopercolare, a togliere questi opercoli, vanno a riprendere il miele, c'è una parte che è la cera e questa viene riutilizzata. Quindi non si butta niente, anche che è preziosa. Una delle idee in Italia che un po' è partita un po' nel creare la banca della cera, quindi questo già ci fa capire l'importanza della cera e quanto il valore della cera, che non è solamente nel solamente nel prezzo, no? Come dico sempre, non è il prezzo che fa una cosa, è anche l'utilizzo che ne fa e la garanzia che ti dà avere cera tua che conosci, che sai che non è stata a contatto con parte chimica eccetera, ti dà una garanzia proprio sull'ambiente per far sviluppare le famiglie di api. Quindi questo è, quindi noi ci vogliamo sviluppare, ci vogliamo fare comunque le candele, però siccome tu lo sai che siamo un po' folli,
ne ha studiato un'altra.
Che cosa ci facciamo con queste candele? Ci fermiamo a fare la singola candela?
Finisci tu questa catena di montaggio.
Vogliamo farci solo le piccole candele o vogliamo pensare in grande?
Siamo partiti dalle api dai telai, finiamo la catena di montaggio.
Finiamo brevemente, quindi... perché ha detto già tutto Virgilio. Quindi
no, no, manca
anche perché
parte...
mette almeno qualche canzone, se no mi menano.
Manca la parte più bella.
Dirò solo, intanto un ringraziamento, se mi permetti, lo facciamo alla sezione COP Perugia 1 che ci ha finanziato questo progetto. Che per legarmi anche un po' a quello che loro dicevano, noi abbiamo un apiario didattico che ha anche questa funzione, cioè portare i bambini a conoscere la natura, l'ambiente e portare tutti, insomma noi attraverso le api facciamo un'attività sociale sostanzialmente. Quindi come è bene, io non conoscevo il paragiriti, mi piace molto questa cosa, poi dirò un'altra cosa alla fine. E così lì abbiamo chiuso il cerchio, ma l'abbiamo fatto in un'ottica appunto di socializzazione, di comunità, perché queste cose è bene che si conoscano, per cui anche il mondo diciamo della cera ti permette di coinvolgere altre persone, soprattutto i bambini, perché ci piacerebbe realizzare delle cose in proprio. Io penso un esempio stupido adesso mi viene in mente, proprio anche il cero della chiesa di Sant'Antonio fatto in cera di api fatto da noi, già ha un valore in più rispetto a quello che magari vai a comprare. Quindi è bene che questa cosa, che queste cose si conoscano, proprio perché diciamo permettono di aggregare persone che viceversa magari passerebbero del tempo a casa, che invece potrebbero dare una mano proprio nel fare delle attività utili a tutti.
Sì, volere potere, come si dice, no?
Volere potere.
In questo caso con una macchina che ti permette di avere cera fusa in continuo, come dici Nicolò, pensavamo proprio di fare tipo una piccola cereria insomma al borgo, quindi in un contesto del centro storico. E tra l'altro anche questa è una cosa che è stata già attenzionata indubbiamente da Pinsieme, perché è interessante, no? Abbiamo detto di svilupparla proprio questa come attività, che sia un'attività
appunto,
su
è legata anche una parte di Perù, no? Una zona di Perù, quindi no?
Sì,
quindi
farlo in centro poi ha un valore maggiore, perché in centro queste cose diciamo, si fanno in campagna, si fanno fuori, noi lo facciamo in pieno centro, quindi possiamo coinvolgere tutti, anche i turisti che vengono a Perugia e danno un'oretta che non sanno cosa fare
in centro. In tedeschi fate una
si fa tutto.
Allora, chi ha sentito Luci di Isa?
Giussi,
e quindi Giussi già ha presentato, quindi mettiamo Luce di Isa.
Grazie.
Okay, a fa poco.
Ascoltami.
eccoci qua, sei tornato in diretta. Ma mentre siamo, mi piaceva perché nasce qualcosa, diciamo, giusto, se non sbaglio, giusto? Sta nascendo qualcosa.
Sempre, ma va bene, se c'è volontà si fanno le cose. Come dice un mio amico l'altro giorno, di qua ne posso più, Virgilio, devi calendarizzare.
Hai ragione, dobbiamo programmare, già ne abbiamo programmati un paio, la vita d'oggi è importante, quindi
già abbiamo anche, volendo, un piccolo logo, diciamo, un piccolo gadget per queste nostre idee. Fa piacere, sì, mi è piaciuta questa, bene.
Allora, voglio tornare con Valentina, no?
Sì.
Siete un anno e mezzo che c'è questa associazione,
sì,
giusto?
Più o meno.
Qual è l'aspetto che secondo te siete riusciti a, no, io sarò a toccare maggiormente, e fa un anno mi piacerebbe? Vai.
Allora, sicuramente l'aspetto è farci conoscere, e è stato importante soprattutto perché comunque abbiamo trovato molta accoglienza. In qualsiasi parte noi siamo stati sempre accolti, e a partire dalle istituzioni. Adesso, per dire, col sindaco Romizzi cioè abbiamo un rapporto bellissimo, perché addirittura se ci vede in giro, che ci vede, arriva, ci saluta, cioè perché ha capito lo spirito dell'associazione. C'è anche l'assessore di Cichi che ci segue molto. Adesso siamo arrivati alla regione, sempre per fare questo evento del 2 aprile. Insomma, diciamo che dove andiamo comunque troviamo la generosità.
Okay.
Qualsiasi persona ci vuole aiutare. Tra un anno ci vorremmo trovare già a iniziare i lavori, perché noi comunque vorremmo arrivare a fare l'ostello dell'Indipendenza.
Bello.
E abbiamo già il posto,
quindi una specie di, cioè, un alloggio per ragazzi
dove abiteranno e lavoreranno, perché accoglieranno le persone, i turisti, eccetera. Abbiamo questo posto grazie al comune di Perugia, che probabilmente riuscirà a metterlo a disposizione. Ci vorranno tanti soldini per metterlo a posto, ma stiamo lavorando per, ovviamente, tra bandi,
sì,
tutto, e quindi spero che almeno tra un anno siamo già a buon punto.
Anche perché ci sono in Italia casi, in tempo fa, ho visto in televisione un istituto era stato creato da ragazzi autisti, mi pare che era in Lombardia, mi ricordo a Bece, questi ragazzi, chi faceva pizzeria, chi faceva camiere,
esatto,
e a precisione ne raccontai loro quello che facevano, e un operatore che aveva dato a questi ragazzi, chiaramente aiutato poi da Esmar, certo, la possibilità di creare per conto proprio. Quindi è un esperimento, cioè un qualcosa che si può fare.
Ma no, noi siamo convinti,
è solo forse andare al di là della fase, si può fare, no?
Sì, assolutamente sì, perché comunque una volta che sono indirizzati, comunque una volta che fanno una cosa che gli piace, loro danno tutto,
sì, sì,
quindi sicuramente arriveremo a farlo.
Dei due, da che ora, e per conti, chi volesse, no, avere informazioni, se vuoi essere,
allora,
in contatto,
abbiamo il sito, okay, brigataindipendente.it, c'è Facebook, c'è Instagram, okay, abbiamo tutto praticamente, anche questo generosamente donato, anche questo è un ragazzo giovanissimo, Luca Abbati, che praticamente gestisce il sito, Facebook, Instagram, tutto. Ah, adesso un'altra cosa che vi dico, che la fidanzata è la nostra fotografa. Abbiamo fatto un concorso europeo,
tutto in famiglia,
tanto, sì, un concorso europeo, tanto per ridere, dico, vabbè, mandiamo le nostre foto, abbiamo vinto, quindi
allora li portai Luca qua,
noi, esatto, lunedì partiamo, andiamo, bello, a Bruxelles, grande, perché la nostra foto sarà esposta al Parlamento Europeo.
Grande.
Quindi andiamo lì e rimaniamo fino al 31 mattina, perché il 30 c'è un convegno sull'autismo, visto che è il periodo, ovviamente. E ci hanno chiesto di rimanere perché, grande, i ragazzi saranno presentati anche lì.
Ma dai,
ci stiamo
continuate,
muovendo,
così,
sì,
mi raccomando.
Ovviamente.
Voi che invece, ragazze Frega, no? Questa attività di allieve, qua è stata difficoltà invece. Era, non dico l'aspetto più facile, però quello più naturale ne apportasse questo tipo di attività nuova per voi, no? Al di fuori del rapporto bello con gli animali.
Ma io personalmente, perché non è che sono una grande sportiva, cioè anche se tento di esserlo,
lo so, anche ci provo,
cioè, perché lì bisogna correre molto velocemente e quindi anche avere una buona coordinazione, no? siccome il cane va, per esempio il mio cane è molto bravo, però io non sono al suo livello, sono un pochino meno brava di lui, e quindi a volte questo mi crea delle difficoltà, però è l'unica cosa che posso dire.
Infatti sì, cioè il nostro allenatore, che meritate sempre, santo cane, perché certe volte fa delle cose che io
non mai
so,
non possiamo
che
fare.
Io
so.
Non glielo ho detto di farle, ma lui le fa bene, perché sì, ci vuole bello allenamento, cioè comunque uno deve correre, bisogna ricordarsi tutti i passaggi.
E quanto ascolto e pazienza invece?
Loro ascoltano... Cioè, loro sentono cose che noi non diciamo, cioè sentono proprio i nostri pensieri. Cioè, dal suo punto di vista, io sono sempre più convinta che lui legge la mia mente,
okay.
il mio cane. E ci vuole pazienza su di noi, sul fatto che noi, come esseri umani, non riusciamo a fare delle cose. Dobbiamo essere pazienti con noi stessi. Su quello, sull'ansia che ci prende quando andiamo a fare le gare, dobbiamo essere noi che ci diciamo
calmi,
perché loro fanno tutto,
sì,
cioè
sì.
Non dobbiamo avere ansia per loro fanno tutto, è
quella... e il padrone deve imparare,
sì, 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 è il padrone, che il lavoro del padrone non
certamente
è del...
Anche il cane deve essere portato per questo sport, perché io adesso ne faccio con uno che è veramente quasi border collie, metà border collie, e lui ama tantissimo fare, da subito si è capito. Invece l'ho provato per esempio con un pastore tedesco che ha imparato tutto, bravissima, però non gli piace, si vede benissimo che non è portata per quel tipo di attività, cioè non si diverte come quest'altro, quindi dopo bisogna rispettare, lei piace fare la guardia e basta.
Anche quello è vero.
Anche, poi sono adatti, penso, per no, come cani da guardia anche, no? Quindi...
Io sono Jack Russell, per lui è la felicità, cioè, sì, correre,
che
saltare,
che
per lui è tutto, proprio si vede.
Giusto e via, fa un anno ci piacerebbe?
Bella domanda.
Esatto.
Una bella domanda, perché devo dire che le cose sono andate decisamente al di là delle nostre aspettative.
Per questo ti ho fatto questa domanda.
E quindi è un po' difficile chiedere a sia noi stessi che al destino un qualcosa in più.
Beh, vabbè, allora.
Però io direi, almeno a me personalmente, mi piacerebbe che tutto questo continuasse ad essere possibile in questo clima di serenità, amicizia, e che effettivamente questa realtà, che ancora è veramente bella, della cinofilia, non vada a deteriorarsi per qualsivoglia ragione. Per cui, della serie, io grazie, sto bene.
Contiamo così, sto. Okay.
Sì, vabbè, diciamo che condivido quello che dice Elvira, e anzi... colgo l'occasione della radio per ringraziarla, perché comunque cioè è la nostra presidente, quindi fa veramente tanto. Ma condivido quello che dice, perché come abbiamo detto in altri episodi che eravamo qui ospiti, siamo cresciuti in maniera esponenziale.
Quanti anni siete?
Noi abbiamo iniziato a luglio del 2019.
Quindi sono cominciato a essere un po'...
Ma non solo con l'agility, adesso noi abbiamo portato le
sì.
dell'agility, ma abbiamo ampliato proprio la nostra... vari sport cinofili.
Ok.
Qua, non ti dico in toto perché ce ne sono, parliamo
sì, sì.
quasi di una ventina
Mamma
di sport
mia.
Cinofili. Ma forse fra un anno mi piacerebbe avercene qualcuno in più. Non tutti sono fattibili, perché ci vogliono determinati spazi, determinate cose, però se tu dai alle persone delle possibilità, magari le persone che non ci conoscono, per ricollegarmi al ragionamento, che non conoscono che magari un bambino con delle disabilità possa fare cinofilia, se ci abbiamo più offerta, magari c'è più, diciamo, più risposta, più richiesta e più persone che si avvicinano a questo mondo, a mio avviso, meraviglioso.
Pensa, Presidente, non mi ascoltate, a uno sport, una scherza, che vorresti mettere il prossimo anno a Cinofilo, dovresti aggiungere il prossimo anno.
Allora, ho iniziato col mio cane a fare sport acquatici.
Immaginavo.
Uno dei miei cani.
Quindi sport acquatico.
E quindi questo... adesso lo faccio chiaramente su un altro club, però poterlo avere nel mio sarebbe... Ecco.
Segna,
sì, no, lo so bene. In realtà piacerebbe molto, molto anche a me. Vediamo di fare sempre il passo lungo quando la gara. Però l'entusiasmo, come hai visto, non
però,
ci manca.
Così, sognare, no, sognare, avere obiettivi, no? Sì, capito, sì, sognare non costa nulla, quindi speriamo bene. Invece, Nicola Vigio, fa un anno ci piacerebbe oltre la cera, no?
Ma guarda, mi leggo un attimo a questa cosa qui perché io sto vivendo un semidramma familiare.
Ah, ok, vabbè.
Perché la mia compagna sta facendo agility con il cane di sua figlia. E mi torna mortificatissima perché il cane è bravissimo, ma lei viene completamente, viene sempre ripresa, per cui ogni volta ho sbagliato e mi sta diventando un problema, perché lei ci tiene così tanto, ama così tanto gli animali. Però il cane è bravissimo, il cane è bravissimo.
Che cane è?
È un, guarda, è stato adottato dalla Basilicata, è stato portato in quegli affidi, quindi è un bastardino, se vogliamo, un meticcio chiamiamo. È un meticcio, ma proprio per questo l'abbiamo preso da un canile della Basilicata con questi scambi di affino. Quindi sì, è stata una cosa veramente
bellissima,
bella. Poi tra l'altro ho un cucciolo che ho detto che avrei portato qui questa sera, di Maltesino, perché purtroppo abbiamo avuto la perdita della nostra Maltesina prima di Natale. È stato un altro dramma familiare che non ti dico. Questo perché l'amore per gli animali e per i cani in modo particolare.
Guarda, forse so chi c'è o chi c'è avuto, può capire. Perché una volta
sì,
un amico
veramente
ha morto un cane, di raccontare la morte del mio cane, e io dicevo, ma è un cane. Però so chi ha cani o ha avuto cani può capire.
Sì, sì, il dramma.
Quindi, è un amico che non ti tradisse mai, non ti chiede niente, non ti tradisse e non pretende niente da te. No,
guarda,
non
è anche una cosa bella. Scusai. Perché l'intero quartiere, devo ringraziare la signora Marisa Rossi, perché io ero contrario nel voler riprendere un cane, proprio perché diciamo è stato un dramma.
Invece si bisogna riprendere.
Il quartiere ha così tanto insistito per riprendere questo cane che sono stato obbligato da tutto il quartiere a riprendere questo cagnolino. E quindi è stato
la mascotte, quindi era.
Sì, perché proprio, cioè, la mia compagna non usciva più di casa senza il cane. Per lei è stata una tragedia. La prima domenica dice: io non esco di casa, non so cosa fare proprio. Quindi insomma sono quei drammi, quindi capisco chi fa queste cose. E te l'ho detto, lo sto vivendo proprio perché ho una maltesina piccolina di 3 mesi, abbiamo questa cosa dell'agility, per cui sono anche un po' informato, ecco. Per venire però, ha citato gli sport acquatici, l'agility in acqua, chiamiamolo così, insomma,
sì.
No? Pensa al Terra Nova, no? Il salvataggio,
sì, anche
bellissime.
Come.
E, per dire che però noi, visto che qui fa anche molto caldo, oggi pomeriggio fa un caldo incredibile, siamo tutti in maglietta.
E la tensione che fa cano, fateli.
Che fa così caldo.
A giugno, se è peggio così.
Vogliamo finire, che cosa vorrei? Noi abbiamo un bellissimo progetto sull'acqua, sull'idrico.
Che giorni fa è la giornata dell'acqua?
La giornata dell'acqua, lo stiamo facendo partire con i laboratori sull'acqua proprio per i bambini, proprio perché vorremmo portare il nostro borgo a bere l'acqua della cannella, come si suol dire, o della cannellina.
Che è un'abitudine che si è un po' persa.
Che si è completamente persa, perché andiamo a prenderci carichi di acqua minerale da tutte le parti, sì. E poi dopo magari abbiamo l'acqua, una volta nel nostro borgo era l'acquedotto che portava l'acqua all'ospedale, al policlinico, che veniva da Nocera.
Mi è bello che bevano acqua alle Teve qualche volta, e sono stanno, sai, alcuni, no? Si lavavano con l'acqua alle Teve, ti parlo di secoli fa.
Quindi siamo tornati a questa cosa un po' da Marcordo, ma l'età insomma anche quella che è, in cui queste cannelline, cioè adesso tutti vanno in giro con la borraccia dell'acqua,
termica.
La borraccia termica dell'acqua, che magari prendi da queste cannelline automatiche, che è una tristezza secondo me incredibile, quando poi stiamo chiudendo invece tutte le fontanelle e le cannelline per strada, per cui se anche in cagnolino spesso non sai manco dove fargli prendere un po' d'acqua. Io sono invece per riaprirle un po' di queste cannelline, non introducendo buone pratiche, e quindi ecco, abbiamo questo bel progetto, e Virgilio farà proprio i laboratori sull'acqua per i bambini delle classi, prossimo anno a settembre, delle classi quinte della Montessori, proprio per abituarli che lo spreco dell'acqua è un peccato, ma l'importanza dell'acqua stessa.
È una risorsa mondiale l'acqua. Aggiungere una cosa per andare qua a musica?
Allora, beh, guarda, noi cerchiamo di dire la nostra sorella acqua, aggiungo questo, cioè siamo in Umbria, quindi ci può stare, no?
Sì, assolutamente no, poi appunto c'è una... E adesso che siamo appunto all'estate, a Palma della Città, il programma dell'acqua poi è un programma non solo...
Ne parleremo nelle prossime mesi.
Ancora più,
siamo
no?
Siamo già in problema di certo.
È un programma che poi in realtà ogni estate si propone in Italia, come spesso anche in Italia tanti programmi si propongono... Quando si può, sembra che sono nuovi, invece sono programmi che, no?
Che ci stanno da sempre. Guarda, noi facciamo leva sempre anche con tutta la parte della didattica su appassionare a un qualcosa. Serve la conoscenza, però indubbiamente anche qua questo laboratorio faccio io insieme alla collega che è Isabella Cepitelli, che salutiamo. Perché comunque se uno riesce ad avere un po' la consapevolezza di un qualcosa, l'importanza, come quello che dicevo prima, quanto costa l'acqua? Ok, costa, ma quanto vale l'acqua? Qual è il valore dell'acqua? Che non è il prezzo che trovo magari sulla bolletta, no? Cioè è ben diverso. Se noi riusciamo a farlo anche con i ragazzini, per entrare anche nelle famiglie, capire qual è il vero valore dell'acqua, in questo caso, allora forse abbiamo fatto tombola, cioè ci proviamo, insomma.
Assolutamente sì.
Ce la mettiamo tutta, insomma.
Assolutamente. Dai. Allora, chi ha scelto Supereroi? Te. Quindi Mr. Rain, sentiamo quest'anno a Sanremo, bellissima canzone, perché poi siamo un po' tutti supereroi e penso alcuni, in alcuni momenti, penso a te, Valentina, ancora di più, no? Tra virgolette, insomma, dei piccoli cani supereroi.
Sì, ecco.
Piccoli cani supereroi.
Per essere...
Andiamo con Mr. Rain e con i supereroi. A fa poco per gli ultimi 5 minuti finali. Aspettate, parte...
Consumo. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna, perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro. Camminerò a un passo da te e fermeremo il vento come dentro agli uragani. Supereroi come io e te. Se avrai paura allora stringimi le mani, perché siamo invincibili vicini e ovunque andrò sarai con me. Supereroi solo io e te. Due gocce di pioggia che salvano il mondo dalle nuvole. Ci sono ferite che non se ne vanno nemmeno col tempo, più profonde di quello che sembrano. Guariscono sopra la pelle ma in fondo ti cambiano dentro. Ho versato così tante lacrime fino ad odiare me stesso, ma ogni volta che ho toccato il fondo tu c'eri lo stesso. Quando siamo distanti, ogni volta che piangi piange pure il cielo. Non ho molto da darti ma ti giuro che camminerò a un passo da te e fermeremo il vento come dentro agli uragani. Supereroi come io e te. Se avrai paura allora stringimi le mani, perché siamo invincibili vicini e ovunque andrò sarai con me. Supereroi solo io e te. Due gocce di pioggia che salvano il mondo. Mi basta un attimo e capisco che ogni cicatrice è tua anche mia. Mi basta un attimo per dirti che con te ogni posto è casa mia. Perché siamo invincibili vicini e ovunque andrò sarai con me. Supereroi solo io e te. Due gocce di pioggia che salvano il mondo dalle nuvole. Da te e fermeremo il vento come dentro agli uragani. Supereroi come io e te. Se avrai paura allora stringimi le mani, perché siamo invincibili vicini e ovunque andrò sarai con me. Supereroi solo io e te. Due gocce di pioggia che salvano il mondo dalle nuvole.
Complimenti per la canzone, Fede, perché veramente è bella. Bello anche io, ma bella anche le parole, no? Perché poi tornano anche nella vita tutti i giorni queste parole, quindi veramente complimenti. Ci è volato il tempo, vorrei salutare due, ma nel parole devo fare esposizioni volanti, fare entrare gli altri titolari per la seconda ora. Però grazie, perché è stato bello, come sempre accade, no? Questo incrocio di storie belle. Poi salute, ragazzi, speciali animali, insomma, penso sia un binomio, no? Natura di qua, anche un binomio assolutamente bello. Pieri Sazzi, contatti, ricordiamo gli appuntamenti quei più immediati, più vicini. Vai, partiamo da Evvia, vai Evvia.
Allora, ci potete trovare su Facebook come Rand Agility Team, potete consultare il nostro sito internet www.randagility.it, ci trovate su Instagram oppure potete telefonare al mio numero e io rispondo più o meno, più o meno sempre. I contatti, i numeri li trovate sempre online facendo una ricerca su Google senza nessun problema. E per quanto riguarda gli eventi, noi avremo qualche gara,
sì,
come tutti gli anni, a fine maggio una gara di Rally Obedience e poi a luglio la nostra, tra virgolette, gara più importante, perché forse è quella a cui teniamo di più per quanto riguarda l'organizzazione, che è la gara di Agility in due sere, due notturne, quest'anno 14 e 15 luglio,
che in realtà coincide un po' con il nostro compleanno, perché noi abbiamo fatto l'inaugurazione il 7 luglio, e quindi quando facciamo quella gara lì, poi vabbè c'è la gara di pull out, che è la ricerca tartufo e ring a ottobre, insomma cose in cantiere,
tanto
abbiamo e speriamo una bella festa.
Ci vediamo, che
sì,
assolutamente,
appunto, avremo modo di dirtelo, una bella festa d'estate probabilmente.
Sì. Grazie e in bocca al lupo.
Viva,
grazie
viva
a Bia, grazie a Giussi, grazie a Grazia e Federica. Adesso se ci troviamo un ragazzo che domani vuole iniziare a fare, buttarsi nel vostro mondo, un consiglio immediato:
non grazie. Avere paura,
okay,
di non riuscirci, perché quella comunque è una cosa che ogni tanto blocca,
può succedere,
sì,
assolutamente deve buttarsi,
lanciarsi come il mestiere, andiamo come supereroi. Grazie, ma come vi aspetto. Grazie a Valentina, a Federica, Fede, un animo cupo per la tua attività. Spero che ti diano la possibilità veramente anche qua di diffondere questa attività come merita. Valentina, contatti, ricordiamo l'evento di domenica.
Sì, contatti sempre www.labrigataindipendente.it, su Facebook e su Instagram sempre con la Brigata Indipendente, e l'evento di un grande evento di domenica che è Dance Out Party, che sarà al Sonora col DJ Vignaroli alle 21:30, perché ovviamente sarà in un orario più adatto a loro, con la musica sarà tutelata, nel senso che okay, non troppe cose grandi, che okay, però aspettiamo tanti giovani, tanti ragazzi che vengono a conoscere i nostri ragazzi.
Andate, perché ne vale la pena, una serata diversa dalle altre e ne vale la pena. Grazie, grazie, vi aspettiamo.
Grazie a voi.
Grazie. Ringrazio colui che ha fatto foto e mi ha fatto l'aiuto foto dietro le quinte. Grazie a Nicola, grazie a Vigilio, ricordiamo i contatti e un evento.
No, guarda, per chi volesse domani, volesse venire a Borgo Sant'Antonio, con partenza alle ore 11 alle ore 16 del pomeriggio,
almeno
visite guidate al borgo per la storia di questo borgo.
Bello.
Cittadino della città, ci trova lì e può parlare con noi di tutto quello che vuole, di cui abbiamo parlato anche questa sera.
Vigilio, aggiungiamo una cosa, qualcosa in albo?
Sì, io volando con le Api Biz su Facebook si trova, c'è anche il numero di telefono. L'evento è quello che ho pensato adesso, ci vediamo qui fuori e ci scambiamo i numeri di telefono, perché radiofonica abbiamo detto che è l'unica radio che crea i ponti,
sì,
fra adesso ci
speriamo di continuare,
ci vediamo qua fuori, ci scambiamo i numeri di telefono.
Poi se ci siete mi mandate un messaggio, è andata bene l'operazione,
è andata bene, anche perché loro hanno i cani, se ci sguinzaiano i cani
e speriamo di continuare a creare questi ponti veramente,
certo.
Allora, con un'altra canzone, vi assumo con la canzone Giovanotti, senza sempre da Federica, ti assumo come aiuto. Giovanotti, viva la libertà, perché come è bello essere superiore, è bello anche essere liberi nel conoscere persone e nel poter fare ciò che ci piace assolutamente. Grazie ancora ragazzi, alla
grazie
prossima,
grazie.
E prima di fare entrare gli altri ospiti andiamo con Giovanotti, viva la libertà, a fra poco, ciao.
Grazie a tutti, adesso vi canto l'ultima canzone che si chiama proprio così, viva la libertà. Fragile, instabile, precaria, chiara e magnetica, leggera come l'aria, sempre moderna anche quando è fuori moda, sempre bellissima, cammina per la strada, all'orizzonte, dietro la fronte, sul palcoscenico e dietro le quinte, allenami, insegnami a vivere con te, viva la libertà,
viva
la libertà, viva la libertà,
viva
la libertà. musica, mettila in pratica, senti che bella è, quanto è difficile. E non si ferma mai, non si riposa mai, ha mille rughe ma è sempre giovane, ha cicatrici qua, ferite aperte là, ma se ti tocca lei ti guarirà. Ha labbra morbide, braccia fortissime, e se ti abbraccia ti libererà. Viva la libertà!
Viva!
La libertà! 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 Io ti difenderò, madre dolcissima, esigentissima, fantasmagorica, atletica, magnetica, volatile, poetica, le donne e gli uomini, gli esseri umani, piante selvatiche e tutti gli animali, spiriti liberi, ovunque siate voi, fatevi vivi, manifestatevi, viva la libertà!
Viva!
La libertà! Viva la libertà!
Viva!
La libertà! Viva la libertà!
Viva
la libertà! Viva la libertà!
Viva
la libertà! Per me, la voglio qui per te, la voglio anche per chi non la vuole per sé. Tempi difficili, a volte tragici, bisogna crederci e non arrendersi. Viva la libertà!
Viva
la libertà! 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 Viva! 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 Ci va! La libertà!
To start, why did you choose the name Pilot? That is to say in English, pilot.
I chose a pilot name because when I was little, I really want to be a pilot. And I had my license and I'm just doing this as a hobby. And after I would like to be a pilot line and I passed the exam and I had some medical problems. So I just decided to keep this in hobbies. I like the way to...
Eccoci qua, ragazzi, dono ubiquità, dovrei avere, essere, avere il dono di ubiquità per poter fare te cose in uno, ma cioè, ancora non ho questo dono ubiquità, però siamo riusciti a fare questo cambio a voi, quindi altre storie, nuove belle storie da raccontare. Quindi parto da dallo spot, poi arrivo a Michele, ah, faccio sì. E quindi ben trovato a Sonia, ciao Sonia.
Ciao Nicola, ciao.
Ormai è andata una presenza fedele.
Sì, grazie per avermi invitato di nuovo.
A parte che te, la quinta presenza l'ho detto il gatto, fa quinta
sì,
presenza.
Sì, sì, no, ci tengo.
Va
ci
bene,
tengo.
Me lo preparo. Va bene. Okay. Che hai portato con te, e ricordiamo in realtà, ricordiamo il nome di cui fai parte, e che hai portato con te, vai.
Allora, io sono della S del Kung Fu, ovviamente facciamo Kung Fu, ho portato con me Alessandro Brachini, che è l'allievo, diciamo, più alto in grado.
Buonasera.
Ciao Alessio, che è venuto anche l'altra volta,
sì.
Quindi anche te ormai sei conosci.
In casa.
Ormai è un'istruttura della mia palestra, ovviamente.
Perfetto.
E poi ho portato oggi una presenza importantissima per me, Daniele Prociak, che è rappresentante della squadra ufficiale dell'SD Kung Fu, i 5 cicloni.
Posso dire quanti anni? È già molto giovane, diciamo questo.
Sì,
no?
sì, lui è
giovane.
Quanti anni c'hai?
12 anni.
Beata gioventù. Com'è come insegnante? Brava.
Non fare queste domande.
Brava, ok, vabbè. Sei già fatto, hai detto brava.
Non volevo minacciarlo, ma l'ho fatto.
Scherzo. E poi un ben trovata invece, anche se ritorna, è la seconda presenza, quindi
seconda.
Ti avvicini alle 5, ma ancora con te. No, ben trovata Michela, ciao Michi, ben trovata.
Grazie Nicola.
Chi hai portato con te? Ricordiamo, è la tale di cui fai parte, chi hai portato con te, vai.
Esattamente, oggi con me c'è Alessandro.
Ciao Aie, ben trovato.
Ciao.
E c'è Angela.
Ciao Angela.
Noi facciamo parte del gruppo Umbria dell'Associazione Italiana Sindrome X Fragile. E siamo tornati qui oggi per approfondire un po' e parlare di X Fragile. E poi avremo modo anche insieme a Rita di approfondire la realtà di Remare.
E quindi, assolutamente, mi hai anticipato, in realtà, ben trovata Rita. Ciao Rita, ben trovata.
Ciao ben ritrovato.
Ricordiamo anche te di qua, no?
Sì, fai io faccio fatto, sempre vai. Parte della rete di Remare come associazione ACMT Rete per la malattia di Charcot-Marie-Tooth.
Perfetto, poi entriamo nel dettaglio. E poi abbiamo una scrittrice accompagnata da mamma, dico
sì,
bene?
Sì, sì.
Ok, la mamma si chiama?
Anna.
Grazie signora Anna. E un ben trovata da Ianna. Ciao Ianna, ben trovata.
Grazie.
Scrittrice, dico bene?
Sì.
Quindi, che libro hai scritto? Diciamo anche sul titolo libro che hai scritto, diciamo così, bando ai chance, andiamo a dunque, libro che porti qui, poi qui in trasmissione, come si chiama?
Ho pubblicato due libri.
Ok.
Il primo si intitola L'ultimo dono prima di morire e il secondo Il soldato che amava l'alba.
Ma sono primi dei titoli perché
promettono molto bene.
Sì, penso che sono bei, ma impegnati. Poi mi piace, sì, mi piace. Allora, da chi iniziamo? Vediamo un po'. Stavolta inizio faccio il cambio. Concentrati, perché poi mi raccomando. Mica, ricordiamo ancora per chi la prima volta ci ascolta e
sì.
Vi ascolta. Chi siete? Vai.
Chi siamo? Allora, siamo una realtà che appartiene al grande mondo delle malattie rare e l'X fragile è una sindrome genetica, di origine appunto genetico ereditario. E dopo la sindrome di Down è la più frequente per ritardo cognitivo e comportamentale. E tutto si basa dal nome stesso sul cromosoma X.
Okay.
Ecco perché X fragile, perché praticamente c'è la carenza di una proteina sul braccetto corto della X del nostro DNA.
Quindi la tua DNA.
È una questione di DNA e a maggior ragione di DNA perché la mancanza di questa proteina crea appunto queste carenze che ci sono a livello proprio di linguaggio e soprattutto a livello cognitivo.
Okay.
Quindi anche tutti gli studi che si concentrano sull'X fragile portano di nuovo la riattivazione di questa proteina mancante, perché tutto lì, se oggi funzionasse questa proteina, sicuramente l'X fragile non ci sarebbe. Però siamo già fortunati che nel corso del tempo comunque questa malattia rara è stata scoperta, ha un nome e ha un suo modo per essere ovviamente anche
affrontata
ma allo stesso tempo anche capita e scoperta, e questa già è una grande cosa nel mondo delle malattie rare, che sappiamo bene non è così scontato. Stiamo andando avanti cercando una cura, e tutte le ricerche che si sono susseguite in questi anni vanno proprio su questo filone della riattivazione, poi con vari metodi e varie metodologie, però fondamentalmente siamo lì. E diciamo che colpisce un ragazzo su 4.000 e una femmina su 7.000, 6.000, 7.000, poi i numeri un po' variano.
È maggiore, diciamo. No, cioè...
L'incidenza è maggiore nei maschi, perché chiaramente trattandosi di cromosoma X, nel momento in cui viene trasmesso l'X che ha l'X fragile, è chiaro che la persona ha l'X fragile. Mentre per quanto riguarda le femmine c'è una compensazione, avendo nel DNA una diciamo doppia presenza del cromosoma X. Quindi anche le femmine possono essere affette da X fragile, però magari in maniera più lieve rispetto ai maschi. Nel mondo maschile una delle caratteristiche, diciamo, che li riconosce un po' è morfologica. Okay. Quindi hanno il viso un po' allungato, le orecchie un po' prominenti, hanno proprio questo problema legato principalmente al linguaggio e al ritardo cognitivo.
Prima ho avuto un'associazione che parlava di autismo.
Sì.
E gli ho fatto una domanda assolutamente, no? Anche dei materiali. Quanto si conosce il problema dell'invisibilità? Però parlando con te, per fortuna è una malattia che invece nel tempo si è affrontata, no?
Sì, guarda, quest'anno l'associazione festeggia 30 anni.
Sono pochi.
Sono pochi e il cammino è ancora molto molto lungo, ma da quando tutto è cominciato chiaramente c'è veramente tanto che è stato fatto, e soprattutto la conoscenza ha portato ad avere anche tante personalità, professionalità che si sono spese, che si stanno spendendo tuttora per la ricerca su X fragile.
E questa ricerca qua continui?
Sì, assolutamente, insomma, anche perché noi in questo momento agiamo e cerchiamo di agire a livello comportamentale, quindi cercando di sviluppare tutte quelle che sono, diciamo, gli strumenti che abbiamo a disposizione, la psicomotricità, la logopedia e via dicendo, e aiutarli poi a sviluppare autonomie quando arrivano all'età adulta, ma fondamentalmente è importante che la ricerca chiaramente vada avanti e faccia il suo passo.
Assolutamente. Ita, mi ego è a tre di Michele, quindi vengo a età tua invece. Ricordiamo di che realtà è, per chi no ti sente oggi
più. Allora, io sì, sono stata già qui da te a parlare sempre di.
Penso che molti sono stati qua da me, poi lo fai conto chi non c'è stato.
Sì, è vero. Di ACM Rete, che è questa associazione per la malattia di Charcot-Marie-Tooth. La malattia di Charcot-Marie-Tooth invece è una malattia che è una delle meno rare che ci sono. Siamo rari, ma non troppo, perché è una ogni 2500 abitanti.
Ah, ok.
Può manifestarsi a qualsiasi età.
Poi
colpisce i nervi periferici del movimento sensoriali, per cui se lentamente progressiva può portare quindi all'atrofizzazione dei muscoli, ovviamente il nervo non funzionando, il muscolo si piano piano col tempo si indebolisce e si atrofizza. Conseguentemente ci sono problemi di stabilità, di equilibrio e di deambulazione. Infatti si avranno bisogno delle ortesi, delle protesi ai piedi e così via.
Quindi età? Da anche da 10 anni
almeno
a 10 anni può avere questa.
Puoi averla in infanzia, ma anche in età più avanzata potrebbe svilupparsi. Le forme sono tantissime, tant'è vero che si parla di CMT1, 2, 3, 1A, 2A, 2B, 2C, quindi magari una persona ha pochissimi sintomi, mentre un'altra purtroppo può arrivare alla sedia a rotelle e questa è perdere insomma la funzionalità. Allora, io qui più che altro oggi però, perché di questo ero venuta a parlare, l'associazione è un'associazione che in Umbria, diciamo, è nata un pochino con me in questo ultimo anno.
Quindi in Umbria è 20...
l'associazione nazionale è da tanti anni che opera, sede a Bologna, e è un'associazione molto attiva, facciamo tantissime cose. Se vi invito, se volete, a guardare il sito, acmtrete.it, e... in particolare quest'anno sono qui perché essendo io che sto creando la in Umbria, abbiamo deciso di organizzare un corso per fisioterapisti che l'associazione fa ogni anno. Perché questo? Perché la malattia ha come unico aiuto che può essere la fisioterapia. Sappiamo bene come la nostra sanità fornisca a un malato di Charcot-Marie-Tooth gli stessi numero di sedute fisioterapiche l'anno, 10, che fa ridere i polli di tutte le persone.
Perché se ne vogliono di più.
Esatto, cioè no, per loro è come diciamo mangiare, perché okay, ovviamente okay. La fisioterapia è l'unica cosa che gli garantisce di poter combattere un po' l'atrofia dei muscoli. Allora, l'associazione, proprio sapendo questo, sapendo le difficoltà di trovare fisioterapisti in grado di supportarci nel migliore dei modi, fa appunto ogni anno nel territorio nazionale, seleziona dei fisioterapisti specializzati proprio in questa malattia. Quest'anno quindi ho l'onore di farla in Umbria. Quindi il 13 maggio all'ospedale nuovo di Foligno, alla Sala Resini, faremo questo corso per fisioterapisti che si svolgerà in due sessioni. La mattina abbiamo degli emeriti relatori che vengono da tutta Italia, vi posso dire ad esempio il dottor Ferraro, che è un fisiatra neurologo che gestisce un centro di riabilitazione funzionale a Bozzolo e a Mantova. Abbiamo il professor Zerbinati, che è direttore di neuroortopedia dell'ospedale di Torre Pedrera di Rimini, e presiede insomma il coordinamento di tutto, del dottor Zampolini, che è il direttore dell'ospedale di Foligno per la parte neurofisioterapia.
Giusto, la mattina, giusto?
Sì, poi nel pomeriggio ci saranno la prova di pratiche con di 4 nostri pazienti che si sono messi a disposizione, volontari, e ci sarà una visita fisiatrica, una visita neurologica e un percorso
di screening.
Esatto, per arrivare a scoprire tutti i lati della fisioterapia da fare per questa malattia.
Dove chiudiamo ancora la data?
Allora, 13 maggio all'ospedale di Foligno.
Da che ora?
Dalla mattina alle 9. Avremo anche il piacere di avere i saluti della direttrice dell'osservatorio delle malattie rare, la consigliera Paola Fioroni, che ci farà i suoi saluti, e dopodiché il professor Zampolini, e poi cominceranno i lavori fino alle ore 18 della sera. Perfetto, con la parte pratica nel pomeriggio.
Dopo finiremo ancora la data.
Per le modalità di iscrizione bisogna che dentro il nostro sito trovate tutto, ma bisogna iscriversi attraverso l'ASL, un meccanismo un po' strano.
Ok, quindi sul sito c'è scritto tutto.
Sì, sul sito della ASL Umbria 2.
Perfetto, poi torniamo e colleghiamo ancora la data.
Sì.
Veniamo a... le parate, quindi Sonia oggi non parla, quindi Sonia oggi fa lo soppio della voce.
Oggi è in sciopero.
No, anche perché è collegato direttamente, quindi ecco.
Sì, guarda, è un collegamento.
Perché
lui è fisioterapista.
Vedi, non lo sapevo, ho scoperto adesso questo momento. Alle ore 16 e 21.
No, però, comunque per collegarsi è un aspetto molto importante, in quanto per un fisioterapista è importante la formazione e conoscere quello che poi andrà a effettuare, quindi anche la possibilità di avere così tanti corsi specializzanti in determinate malattie che per l'appunto sono...
Soprattutto non ho detto che è un corso gratuito, perché lo paghiamo noi dell'associazione, e soprattutto rilascia i crediti utili per la carriera.
Perfetto. Esatto, quindi importante anche soprattutto per malattie di cui se ne sente in questi anni parlare,
assolutamente.
Una specializzazione precisa,
proprio insomma, di formazione, specializzazione, quindi però oltre a fare fisioterapista fai anche un'altra cosa. Fai un'altra cosa, cioè fai parte della realtà, ricordiamo.
Esatto. Io ormai, come avevo detto anche l'altra volta, sono 15 anni che sono all'interno dell'associazione di Sonia, della SD il Kung Fu, e ormai in questi ultimi anni mi sono un po' specializzato in quella che è il ruolo di istruttore all'interno della palestra, quindi sia con i ragazzi più o meno grandi e un po' di tutte le discipline che portiamo. E diciamo che Sonia in primis è specializzata su tutto quanto quello che è l'aspetto del Kung Fu. Io mano a mano sto prendendo piede in quelle che sono le discipline che portiamo, e infatti quest'anno abbiamo riportato anche abbastanza risultati alle ultime gare.
Qualcuno mi ha detto che sono stato un po' di
un uccellino
così il nome inizia con S e finisce con A. Mi ha detto che sono stato un po' qualche piazzamento importante, vogliamo dire, chi dice?
Noi diciamo che ogni anno abbiamo una gara federale, che è il nostro punto di riferimento un po' per valutare anche noi stessi il nostro lavoro, che viene svolta a Prato e prevede tutte quante quelle che sono le palestre della nostra federazione a livello nazionale, quindi una gara a livello italiano, e per l'appunto viene svolta una volta all'anno. Quest'anno abbiamo portato sia diversi atleti della nostra scuola per quanto riguarda lo Shaolin e il Tai Chi, quindi per quanto riguarda l'aspetto individuale, sia per l'appunto abbiamo portato la nostra nuova squadra ufficiale, che sono i 5 cicloni,
che abbiamo come rappresentante.
Esatto, di cui abbiamo qua Daniele che ci rappresenta la squadra. e la nostra squadra per l'appunto si è qualificata al primo posto come prima squadra nazionale a livello di federazione italiana. Quindi ecco, sono questi cinque ragazzi che hanno deciso di mettersi in gioco nell'ultimo periodo prima della gara, quindi non hanno visto la luce del sole.
No, tra l'altro volevo dire una cosa, che questi ragazzi sono tutti nuovi, perché durante il lockdown ovviamente noi abbiamo perso, non dico il 100% degli atleti, però più o meno è così, e quindi è una nuova formazione, è una nuova scuola quella che è nata. Sono praticamente, penso che il 90% delle persone sono veramente, è rimasto lui e forse altre due o tre.
Ayande, aiuto.
e basta, quindi tutti veramente ragazzi nuovi, e quindi per me insomma.
Com'è questo il cambio? Com'è per la tua mano a tutti e due, e poi facciamo anche a Daniele. Com'è questo il cambio, no? Per chi, tu da tanti anni, no? Che fai parte di questa realtà.
Sì, 23 anni.
Appunto. Tu quanti anni?
Io 15 anni.
Ha iniziato 8 anni lui, era quindi piccolo fratello, sì.
È un
cucino quando è entrato, guarda che uomo adesso, la mente è cricotico.
Adesso, il puccino uomo, no? Come avete vissuto questo cambio dettato anche da Noda, da quel gesto che è stato il Covid, no? Come avete vissuto, come è avvenuto, come è stato? Perché comunque è stato un cambio importante, no? Mm-hmm. Giovanni e Tavivette.
Diciamo che in periodo del Covid noi abbiamo anche provato a fare lezioni sia all'aria aperta
che online.
Però diciamo che le modalità anche in cui noi
viviamo le cose online è impossibile farlo.
Esatto, cioè perde la concentrazione, perde il ruolo di quello che è l'allenamento fisico, quindi... tempo, un paio di settimane abbiamo deciso di sopprimere il corso online.
Sì.
Diciamo che almeno a mio parere abbiamo visto questo periodo un po' sotto due luci diversi. Da un lato un po' con amarezza, diciamo, per vedere l'intenzione di determinate persone nel percorrere un percorso, quindi comunque c'erano persone più o meno presenti nella palestra, però comunque vedi anche quant'è l'intenzione di una persona di seguire un percorso e di riprenderlo. D'altra parte invece siamo rimasti stupiti del fatto che molti ragazzini si sono voluti mettere in gioco, molti ragazzini di età molto piccola, ma che non abbiamo mai avuto così tanti da quell'età, ma di 4-5 anni addirittura, e soprattutto ragazzini che dopo il periodo di pandemia hanno avuto un cambiamento anche a livello caratteriale molto molto importante. Quindi anche il vedere come adesso si sarebbero potuti esprimere all'interno di una disciplina era una cosa nuova anche per noi, perché non era più l'abitudine di quando eravamo prima, in un periodo in cui non c'è stata una pandemia, e quindi per noi è stata anche una sfida, diciamo, riprendere proprio con queste nuove personalità che comunque abbiamo visto sono rivelate molto molto agguerrite.
Sì, e poi soprattutto grandi dentro, proprio grandi.
Nonostante la gioventù.
Questi bambini non sono bambini, sono travestiti da bambini.
Come Superman, adesso i vestiti da diventata persona.
Veramente, io ho trovato delle persone estremamente mature rispetto all'età.
Ti aspettavi?
Non me l'aspettavo, sinceramente, no, perché dico, uno si rinchiude in casa 2 anni, a quest'età come ti arrivano in palestra devastati? No, maturi. Maturi, incredibilmente maturi, e c'è da imparare ogni giorno da loro, e sono veramente stupendi.
Com'è andata questa sfida? Poi passo da Ianna. Com'è stata?
Durante il periodo che c'era il Covid non ci sono stato ancora.
Dopo sei venuto dopo, no? Com'è stata intentare questa nuova avventura, questa nuova famiglia?
Bello. Molto bello.
E a dicembre hanno fatto le prove?
19 dicembre è stata la gara, quindi tutto il periodo prima, da metà novembre in poi, c'è stata la formazione per la squadra.
Le gare sono andate bene, giusto?
Sì.
No, determinati questi ragazzi, ma se pensi veramente, una squadra veramente giovanissima, giovanissima, ma non giovane come età, proprio giovane anche come età, preparazione.
Cioè lui ha lui quanti anni ha?
12 anni.
Quindi età media 12 anni di tutti i 5.
Era il più grande della propria squadra.
Ah, di tu è più grande?
Sì, il più grande. Cioè,
perché le squadre subiscono poi un cambiamento di categoria dopo i 13 anni.
Ah, ok, fino ai 12 anni.
La squadra vedeva dagli 8 ai 12 anni più o meno.
Ma
se non
sì,
meno.
Diciamo anche da zero. Non c'è un'età minima, diciamo, ecco. Da quando inizia a seguire va bene. Se inizia a seguire qualcosa va bene.
Se questo è il futuro.
No, ma guarda, veramente molta determinazione. Lui, vabbè, è un ragazzo veramente, a parte molto a modo, ma è disciplinatissimo, come lui ce ne sono altre, non dico che è l'unico, però veramente molto molto disciplinato, molto concentrato e soprattutto sempre presente, cosa fondamentale per chi fa una disciplina sportiva, sì, e segue quindi un certo iter e quindi un certo percorso.
Quanto ti piace questa disciplina, Dani?
Moltissimo.
una caratteristica, dovessi indicare una caratteristica? Non so, entusiasmante, intrigante, non lo so, adesso non ti viene in mente per indicare questa
faticosa
troppo faticosa, impegnativa,
quando vedo quando diventano viola, no? E dice ok ragazzi, adesso potete
non
respirare,
non puoi fare
adesso respirate un attimo
e mettiamo musica di yoga, non muoiai, non fa mai,
non fa male.
Dopo ritorniamo a voi, perché nata adesso dallo sport passiamo a scrittura, quindi Arianna, questi due libri che hai scritto, tanto chi è Arianna, come è diventata scrittrice, questi due libri che hai scritto, di cui ricordiamo i nomi, che forse mamma ha portato.
Sì.
Ok, se i due coppettini, ricordiamo, sì, i titoli. Allora, l'ultimo dono prima di morire e il soldato che amava l'alba. Guardate complimenti per i titoli, perché insomma, com'è nata questa idea della scrittura? Vai.
Allora, io sono Arianna, ho 26 anni e scrivo praticamente da sempre. Penso, quando mi fanno questa domanda, di solito rispondo che la mia passione per la scrittura è nata con me.
Bene.
Perché penso che è un po' innata, è nata veramente con me, anche un po' ereditata come passione. Io dico sempre da mia nonna.
Bene.
E poi ovviamente, oltre all'inclinazione, alla passione, c'è l'impegno, c'è lo studio. Perché senza impegno non vai da nessuna parte, come anche senza inclinazione che ti porta a impegnarti. Quindi io il mio primo racconto l'ho scritto a 10 anni, la prima poesia a 9, però mi piace definirmi più scrittrice
che poetessa,
sì. Okay. Perché dico sempre che chiunque mi abbia dato la dote dello scrivere sicuramente non mi ha dato la dote del riassunto.
È vero, perché sono bei grandi, confermo, la dote del riassunto è vero, no? Allora, l'ultimo giorno prima di morire, questo libro, questo titolo di che parla, senza spoilerare, perché poi diremo dove si possono trovare, però un accenno, è perché questo titolo bello forte.
Sì, allora, l'ho pubblicato nel 2020 in realtà.
Ok.
Nel pieno della pandemia, quindi è stata anche una, per me, un impegno, una speranza in quei momenti un po' bui. E la seconda edizione è uscita da poco, un paio di mesi fa. E sì, l'ho scritto, però in realtà l'ho scritto nel 2017.
Ok.
E è ambientato nel 500.
Mazza,
che bello.
Tra la Spagna della Controriforma e poco dopo la Reconquista e l'impero turco, quindi due entità, Oriente e Occidente,
sì,
in qualche modo nemici, contrapposti nella storia, perché la Spagna e gli spagnoli hanno riconquistato da poco Granada, che fino al 1492 era sotto i turchi, gli arabi, e quindi c'è una contrapposizione apparentemente. Solo che io sono molto appassionata del mondo orientale, quindi questa contrapposizione storica io ho voluto invece dire il contrario, che è una divisione innaturale e che quindi in realtà sono due mondi che dovrebbero comunicare di più, perché hanno molto da imparare, da insegnarsi e da trasmettere. Quindi è una storia d'amore tra una nobildonna spagnola con una vita apparentemente perfetta, matrimonio,
donna,
certo,
Sara Suárez de Alves, giusto?
Sì.
Diciamo solo il nome, poi non dico altro.
E, con una vita apparentemente perfetta, in realtà infelice, perché il matrimonio non è d'amore, ma è imposto dalla famiglia benestante, e quindi in qualche modo si è sempre sentita un po' prigioniera della sua formazione e anche della religiosità della sua famiglia, quindi una donna per bene, sempre e comunque ma infelice. E dall'altra parte c'è Fadi al-Malekhi, che è il capo dei corsari musulmani, che vuole la vendetta, cerca la vendetta per i suoi, per la sua gente cacciata e obbligata alla conversione durante la Riconquista, e diciamo che un uomo pieno di odio in qualche modo, e anche con molto dolore perché ha perso l'amata moglie che è morta dando alla luce il figlio, quindi c'è anche un rapporto molto difficile con il figlio, quindi due persone in qualche modo infelici, sole, che si trovano.
Wow. Dico caspita, perché ragazzi, cioè, complimenti veramente, perché vedeva facci Sonia che quando ha iniziato ha fatto come dire
incredibile,
bello,
enorme come cosa.
Sì, beh, però è proprio un programma di apporto agli antecedenti che c'è tuttora, quindi porta anche un programma che anzi forse più adesso ancora più di prima, no? È un programma che si sente. Poi beh, la copertina, perché c'è questa bussola, no?
Sì.
Insomma, no? Che accento sulla copertina del libro, con questa un po' tipo sembra una parte di un emisfero, di un mappamondo,
sì, sì,
sbaglio.
Sì, è una parte di planisfero, sì, sì.
Bello. Dopo ricordiamo dove si può trovare, e dopo abbiamo anche dato il libro Il soldato che amava l'alba, ok? Così lasciamo un po' di suspense, sennò...
Sì, comunque si possono trovare su tutti i siti di acquisto di libri, okay. Amazon e altri.
Da questa si parte, si può acquistare i miei, insomma, tutti due, giusto?
Sì.
L'ultimo giorno prima di morire e Il soldato che amava l'alba. Andiamo con la canzone e poi, come un animale amore una canzone, poi torniamo e mettiamo anche, visto che qui avete scritto... Qualcuno ha scritto, aspetta che la trovo, Allora, Tiziano Ferro e supereroi. Ok, adesso mettiamo anche quelli. A favore.
Bella, supereroi, ci stanno proprio.
Del muratore, adoro i libri motivazionali che mi regalano i tuoi cittadini.
Eccoci qua, lo sentiamo, una bella canzone, bella energica, cantante con i nostri ospiti. Qui parlavamo di Ibi, poi mi ho scoperto che Michele Di Gubbio e Arianna Riguardo. Quindi,
siamo,
no?
vicini
di casa, no?
Sì,
quindi...
sì.
Quest'altro di Baiano, no? Il soldato che amava l'Aiba, anche qui a Copertina, ragazzi, con questo sole, con queste nuvole. Quindi commenti per Copertina, perché è veramente ottima setta. Ma questo libro, Il soldato che amava l'Aiba, invece di cosa parla?
Allora, è uscito l'anno scorso.
Ok.
E, allora, è la vita, l'adolescenza più che altro, di un ragazzo. È ambientato, io sono fissata con le ambientazioni storiche. È ambientato nell'Ottocento stavolta.
Quindi, solito, andiamo un anno indietro. 900, 4, 9, 9, 4,
500.
3 avanti, scusa. 3 secoli avanti, perdonami. Vai.
E diciamo che è un'ambientazione storica, ma è un po' più, diciamo... è ambientato in un regno in realtà inventato da me, perché nella nostra zona, perché è ambientato nell'Italia centrale.
Ok.
Nella nostra zona in quel periodo c'era lo stato della Chiesa, storicamente. Io ho immaginato che ci fossero anche altri piccoli regni, e quindi per avere, diciamo, più margine per la fantasia, licenza poetica, ho, diciamo, immaginato che ci fossero più regni piuttosto che soltanto lo stato della Chiesa.
Ok.
È la vita di un ragazzo, che all'inizio è un bambino, e poi cresce, si chiama William Catone, nome particolare, perché, diciamo, in qualche modo la sua essenza sta nel suo nome, perché William è come Shakespeare, quindi sensibile, in qualche modo romantico, spirito poetico. Dall'altra parte c'è Catone, che è il nome di Catone Lutecense, personaggio dell'antica Roma, è famoso per essersi tolto la vita per non sottomettersi a Cesare.
Ok.
Quindi, diciamo, spirito romantico e spirito combattivo.
Credo che ci stanno punti interessanti, ragazzi. Ti sei spammiato, ti sei scatenato, complimenti.
È vero.
Vai, scusate, dottor, vai.
Ed è appunto Il soldato che amava l'alba, non solo perché veramente ama quel momento, no?
Sì.
Dell'alba, tra la notte e il giorno, ma anche proprio in senso figurato, nel senso sempre verso la luce, verso la speranza. E diciamo è la sua crescita, inizia quando il padre lo accompagna alla scuola militare, lui è un ragazzino, e in qualche modo si sente perduto perché è la prima volta che si allontana da casa, e poi però trova una seconda famiglia nei suoi amici, nei suoi commilitoni, quindi conosce l'amicizia, la guerra, la paura, il dolore e l'amore, ovviamente.
Certo. Ok, beh, veramente complimenti. Non c'è neanche una foto, visto, quindi solamente scrittura. Neanche una foto, cioè nei tuoi libri, solamente scrittura. Bello, però no, perché alla fine sono belle foto, però anche penso un libro solamente con parole, frasi e testo. Cosa difficile vedere forse nei libri di oggi, adesso molti sono anche pieni di foto. Dopo ricordiamo dove si possono trovare ancora i titoli, dopo prima di salutarci, così chi vuole, chi è interessato, va bene, si ricorda che posso trovare i tuoi libri, va bene? Dopo lo ricordiamo. Fa un anno sono, mi piacerebbe.
Mi piacerebbe vederti in palestra, Nicola. Cioè, sono 70 ma adesso, anni che ci
conosciamo. 70 anni no, perché se vanno 70 anni, no, 70 anni.
Cioè,
ormai... noi da letto, una volta...
Vabbè, però, dopo che ti prometti e poi
c'è ragione,
non vieni. Allora.
Quindi fa un anno, rimango in palestra, fa un anno però a voi.
Noi ti aspettiamo. Dentro qua. Ma noi saremo entusiasti... più di adesso sicuro, perché ho visto che comunque il tempo passa, ma l'entusiasmo continua a aumentare, io non lo so, cioè neanche la vecchiaia mi ferma, Nicola, è un disastro. Però sono contenta così, penso che avremo risultati sempre migliori e via, sempre positivi.
Pensavate di avere questo successo con le nuove Eve, con i nuovi ragazzi, di è stato bello partire così bene con Covid, è motivo di soddisfazione e orgoglio, no? Pensavate di riuscire a dare questa voglia di sport, anche di uno sport che probabilmente non tutti conoscono, no? Come quello del
confronto. No, poi è uno sport molto di nicchia,
per quello
cioè,
te lo dico.
Nel senso, non è per tutti, chiaramente, cioè, non è solo faticoso, ma è proprio
difficile anche da praticare, da stare dietro, può risultare noiosa a tratti, comunque è un percorso di studio e non solo filosofico, anche personale, quindi insomma ci sono tante cose che uno deve andare a toccare e a lavorare per riuscire in questo sport, quindi che poi l'arte marziale non è proprio uno sport, no?
Sì.
È tanto, tanto altro,
cioè, la filosofia
lo porti anche
dietro,
certo, lo porti anche fuori dalla palestra. Sì, quindi insomma è una cosa abbastanza complessa e complicata, non è per tutti chiaramente, quindi no, non ce l'aspettavamo questo grande successo, diciamo, ecco, post Covid, no, questo no, anche perché eravamo partiti veramente lenti, sai, con poche persone, ma anche con un clima un po' strano, un po'
di pesantezza.
Sì, sì. Poi piano piano si vede che, non so, si è sciolto qualcosa, la voglia forse di andare avanti, di lasciarci tutto alle spalle, proprio prendere un punto fermo e da lì ripartire, e ho visto che c'è veramente...
Italo è partito.
E siamo partiti, sì sì, partiamo.
Una categoria del Kung Fu che ti viene in mente che è diverso dagli altri sport?
Dagli altri sport? Sì.
Tanto che c'è stiamo andando.
Allora, forse rientra proprio nel concetto del è per tutti ma non è per tutti, in quanto è uno sport che non ti dà, tra virgolette, niente sul breve tempo. Cioè, se tu ti aspetti che facendo questo sport otterrai dei risultati eccezionali in
subito.
Adesso, subito non avrai niente, anzi, se parti con questa idea ti sconterai con qualcosa che non ti piacerà mai fare.
Con te stesso,
esatto.
Fondamentalmente.
Ma se è qualcosa in cui sei disposto a investire tempo, investire pazienza e soprattutto fatica, sul lungo termine ti cambia, non acquisisci delle competenze soltanto sportive, ma ti cambia proprio il modo in cui ti atteggia quello che fai durante la giornata. Cioè, noi ci siamo accorti che dopo tot anni che lo fai, tu nella tua quotidianità sfrutti determinate caratteristiche che lo sport ti ha dato per avvantaggiarti su tante cose. Il corpo si sente molto più si sente che si muove molto meglio facendo certe cose rispetto a prima. Sei non solo come elasticità, ma anche proprio come sfruttare il proprio corpo per utilizzare il minor consumo di energia possibile.
Quindi
per fare determinate cose
anche a livello mentale,
soprattutto a livello della mente, perché se non arriva la mente non arriva determinate cose al corpo, quindi è una susseguirsi di informazioni dalla mente che passano al corpo e il corpo rimbalza alla mente, quindi diventi in tutt'uno tra te stesso, diciamo. Però proprio per questo serve la pazienza e il tempo dato a questa disciplina
e il duro lavoro.
Esatto,
è importante il duro lavoro, no?
Il duro lavoro,
perché spesso si dice no, in passione, ma se non c'è impegno e duro lavoro
no assolutamente
non sei nessuna panna.
Guarda, l'importante è il duro lavoro, ma anche la costanza è una cosa importantissima. Infatti anche il maestro nostro dice sempre, no, meglio 5 minuti tutti i giorni che un'ora una volta a settimana. Cioè, quindi questo vuol dire che tu te lo devi portare anche a casa, cioè tu Kung Fu lo devi fare sempre, devi praticare sempre. Al nostro livello il Kung Fu ormai forse non è più neanche tanto fisico.
Okay.
Ma quanto, diciamo, mentale, porti a casa e tu lo vedi ovunque. Cioè io vedo anche nel caffè latte la mattina con Fu, nel senso, cioè,
questo può essere pericoloso, perché
può essere pericoloso,
io ancora vedo solo caffè latte però perché
però tu quando ti muovi, capito, inizi a vedere, dicevo, però vedi
basta non piattaccina se il caffè latte è troppo caldo fede.
No, quello è quando sono nervosa. Okay. Ma quello è isterismo da donna. Vabbè, non c'entra niente con Fu, voglio dire, cioè sai, l'età,
sì,
i problemi possono essere, però comunque sicuramente, cioè ti vedi anche quello che fai, lo metti in pratica anche nella quotidianità, e questa è una risorsa.
Sì, perché vuol dire appunto che si faccia anche quello per cui no, per la passione che
sì. Poi guarda, ti dico una cosa, la mia esperienza. Vai. Proprio come donna, cioè non parlo come maestro, come donna, io ho visto che praticando tanti anni Kung Fu e immedesimandomi nel Kung Fu, quindi cercando di capire e captare sempre di più le cose che ti può dare il Kung Fu, alla fine ho visto che sto migliorando anche fisicamente, diciamo, perché non mollo mai, la mente prevale su tutto il resto e io non so se andando contro natura, però mi sento molto meglio di
quando stavano voleva bene, quindi
cioè ho capito come
veniva voleva bene.
Mi sento meglio di quando avevo 20 anni, cioè mi sto chiedendo come mai, o è il miglioramento prima no, però ecco.
Io va bene, ci ha fatto per domani, diciamo va bene così.
Sì, sì, sono contenta.
E il caffè latte bevete, poi la tazza, poi un bel tazza, no scherzo. Mica fa un anno mi piacerebbe.
Ah, fra un anno mi piacerebbe essere ancora all'interno dell'associazione, quindi continuare il percorso, perché il mio impegno in questo momento è anche nel direttivo nazionale e
ammazza, quindi sia locale che nazionale.
Esatto, mi ha dato veramente l'opportunità di seguire da dentro come si muove l'associazione, quello che fa. E stiamo facendo tante cose e sono contentissima perché dal volontariato veramente nascono delle professioni, tra virgolette, no? Quello che un po' chiamiamo il paziente esperto, perché fondamentalmente vivi a 360 gradi tutto, ti confronti anche nello scambio dei progetti che segue una persona piuttosto che un'altra. Io ho l'opportunità di seguire un progetto che fa parte di un progetto europeo che è Erasmus+. E questo progetto qui consente ai ragazzi di vivere un mese sull'isola di Malta in questo momento lavorando. Bello. Quindi insieme a un accompagnatore loro iniziano a vivere una vita indipendente per un mese, ok? Quindi è rivolto a tutti i ragazzi neodiplomati, per cui da dopo il percorso scolastico, diploma, inizi a entrare nella vita d'adulto e di conseguenza inizi a vivere quella che è un po' l'esperienza. A Malta hanno l'opportunità di lavorare 4 ore al giorno, il resto della giornata vivono la loro vita, quindi organizzano i turni pulizia, spesa, vanno al mare, vanno
vivono
la sera a mangiare una pizza.
Normale.
Esattamente, cioè vivono una vita normale. Beh. Ovviamente. E in più hanno l'opportunità di lavorare, perché poi quello che chiedono i ragazzi quando iniziano a crescere, finisce il percorso scolastico, è quello, cioè ti dicono proprio: io voglio lavorare. E da questa esperienza noi poi abbiamo portato a casa, dopo che i ragazzi sono tornati, tutto quello che loro hanno sviluppato. Ed è incredibile come ti dicano: io voglio aprirmi un bar mio, voglio lavorare, non voglio stare di peso alla famiglia, voglio vivere per conto mio. Cioè, nonostante questa mancanza di linguaggio, no? Noi parliamo sempre delle sindromi, riportando chiaramente tutto quello che è di caratteristico della sindrome, però fondamentalmente poi tutte le abilità sono a volte 100 volte di più, anche perché poi sono conquiste che tu guadagni nel percorso, no? E valgono 100 volte di più. E quando un ragazzo che magari ha difficoltà a parlare inizia a scriverti e inizia a dirti che si è sentito capito, si è sentito importante, si è sentito con l'opportunità di dare qualcosa di sé, tu dici: cavolo, cioè, no? Come? Ok? Cioè, e non è che pensi che queste caratteristiche non ci siano o questi pensieri non ci siano, però spesso tante cose le dai per scontate.
Io lo so.
Ok? E invece sono opportunità che tirano fuori tanto, tantissimo di loro. Yeah. E quindi Ale quest'anno avrà questa possibilità, perché anche lui si diploma a giugno.
In
geometra, no? In geometra.
Se dovete costruire case, possono chiamate.
Okay. Sì. E quindi vediamo quello che riporterà Ale a casa da questa esperienza.
Piero Naita, una domanda appurata vi faccio. Questi progetti, voi se ne fossero di più in Italia?
Beh sì, ma più che altro sai cosa? Che i progetti ci sono. Questo è un progetto europeo che noi abbiamo preso e portato.
Bisogna attuare.
Mancano le persone, nel senso che ovviamente è tutto dato al volontariato e alle associazioni, no? Cioè, se le associazioni fossero in grado di avere del personale per poter investire, no, risorse in questi progetti, ci sono una marea di soldi che non vengono spesi. Però è un po' un cane che si morde la coda, perché per tanti motivi le associazioni fanno ciò che le istituzioni non riescono ad applicare e a mettere in campo. Però ci deve essere anche un passaggio, perché le associazioni non possono sempre solo fare volontariato, perché fondamentalmente alla fine è un lavoro.
Sì, sì.
E se uno lo potesse farlo, chiaramente, soprattutto parlo delle più piccole, perché le grandi poi hanno anche altri introiti, ovviamente, no? però si potrebbero mettere avanti una marea di cose. Cioè, se io oggi potessi farlo, per dire, di professione, ma 100 progetti, cioè,
diventa proprio burocrazia, è un altro problema.
No, poi
che...
sì.
Anche questa riforma ultima del terzo settore, che non è che abbia
è un po' massacrato,
migliorato
forse
le cose, anzi, forse proprio per le associazioni così non ha aiutato, è più rivolta, diciamo, a altri settori un po' più, però questo ci abbiamo.
Invece Ita, fa un anno mi piacerebbe
che l'associazione in Umbria sia cresciuta tantissimo, che abbia raggiunto molti più pazienti, perché è una malattia per cui i pazienti tendono un po' a nascondersi, ad isolarsi, anche perché molte volte si vede e non si vede, hanno delle difficoltà, ma loro pensano che le altre non le vedano, tra l'altro, però hanno delle difficoltà e quindi si chiudono in se stessi. E l'associazione, conoscere l'associazione per me è stata una cosa molto bella proprio per questa cosa, perché abbiamo imparato tante cose dagli altri. Sappiamo che c'è chi ha i tuoi stessi problemi, soprattutto i ragazzi, per esempio mia figlia, che è sempre nell'associazione, sta seguendo un progetto nazionale per i giovani che scoprono di avere questa malattia e nell'adolescenza hanno bisogno proprio di qualcuno che sia come lui e che dice ce la possiamo fare. Tra l'altro ci hanno sempre, non so perché, una forza di volontà incredibile. Lei gliela darà la malattia, anche questo sarà il difetto genetico, non lo so. E quindi ecco, il mio sogno fra un anno è che quelli nascosti che ci saranno in Umbria, che pensano non c'è nessuno come me, io ho sto difetto, non ce la faccio a fare le cose, invece no, ci siamo, associarsi, quindi voglio ripetere il sito meglio, acmt-delmeno, ecco perché l'ho voluto ripetere perché non l'ho detto, allora acmt-delmeno-rete.it. E dentro trovate tutte le informazioni per associarvi e per partecipare. E il corso non è solo per fisioterapisti, ma possono partecipare anche fisiatri, ortopedici, giovani medici specializzati. Okay.
Chi è
anche
nel campo della
crediti, sì, anche perché i crediti sono una bella opportunità.
Contate Michele alla realtà vostra, poi andiamo con la musica.
Assolutamente, www.xfragile.net. È la pagina del nostro sito e Associazione X Fragile, sia su Facebook che su Instagram, siamo presenti.
Perfetto. Allora, quando c'è, non ho, chiedo a Sonia che canzoni fate, musica fate sentire, cioè una musica tipo?
Ti pare che noi facciamo sentire musica?
No, ti sentire una canzone, mi dice questa, dai, può andare bene, poi ti hanno preso di finale, questa è bella, metti questa, per me è proprio,
voglio proprio vedere,
la senti, altro che medaglie, a fa poco. Apprezza questa canzone moderna, nuova di un anno fa, un po' vecchia. Sonia è un po' datata la canzone.
Ma no, okay, voglio dire, faccio Kung Fu, che faceva pugilato,
però è energica. Lo so. Allora, Sonia, i contatti e i prossimi eventi. Andate alla fine.
Allora, contatti www.ilkungfu.org, il nostro sito, e poi ci trovate su Facebook e Instagram, sempre SD Il Kung Fu.
Invece i prossimi appuntamenti, vai, dove tu ci sarai,
vai,
sicuro.
Vai, poi segnami qua che non mi ricordo.
ti chiamo. L'ultimo weekend, fine settimana di aprile, c'è il Tai Chi Day a livello mondiale, quindi in tutte le parti del mondo faremo Tai Chi, quindi anche noi qui a Perugia praticheremo questa disciplina lì all'Area Verde a Pian di Massiano, dove facciamo ormai da tantissimi anni, credo che sia arrivato, non so se la quindicesima edizione, quindi poi tra l'altro anche tu ci eri venuto a trovare.
Ho fatto un piccolo appello con un maestro, tu c'è, non, io non c'ero, tu mi credevi, uno con un'amica mia abbiamo fatto dei passi,
avete fatto qualcosa, quindi ecco, vedi, in occasione per vederci, sì, saremo lì dalla mattina alla sera, insomma, a praticare in mezzo a niente.
Ricordiamo la data, l'ultima domenica di...
Sì, 29-30 aprile.
Perfetto. Arianna, ricordiamo i titoli dei due libri, dove si possono trovare?
Sì, L'ultimo dono prima di morire e Il soldato che amava l'alba, in tutti i siti di acquisto di libri, Amazon, La Feltrinelli, IBS, eccetera, sia in formato cartaceo sia in ebook.
Sono nel cassetto?
Pubblicare almeno altri 10-15 libri.
Mazza, so, figlia mia. Comunque, sua figlia ha idee chiare, su questo non, non si hanno dubbi. Complimenti, Anna, in bocca al lupo, veramente complimenti di cuore. Grazie, siamo arrivati alla fine, chiudo con una fantastica canzone, inizio di Tiziano Ferro, la canzone Addio mio amore. Con me ci sentiamo, noi ci vediamo, ma ci sentiamo lunedì prossimo per quelli uniti dai 20:30 ai 22, sempre prossimo sabato, con Semana Furta, dai 15 ai 17. Grazie ancora, grazie, e in bocca al lupo.
Grazie.
Buon weekend e buon sabato.
Grazie.
Ciao, alla prossima.